Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Prima di iniziare il nostro appuntamento del lunedì con i fatti di politica internazionale, una comunicazione per tutti voi amici ascoltatori. È arrivato il momento, questa settimana viene inaugurata la nuova piattaforma della testata giornalistica del vaso di Pandora, verrà inaugurata simbolicamente il 3 maggio, che è il giorno della libertà internazionale, il giorno della libertà internazionale di stampa, e per celebrare la nostra apertura giovedì prossimo, giovedì 2 maggio alle 19:30, io e Gabriele Sannino faremo una diretta in via eccezionale per gli ascoltatori, per tutti gli ascoltatori qui su YouTube. Sarà possibile interagire con noi e quindi potrete scrivere i vostri messaggi in diretta. Quindi vi aspettiamo giovedì 2 maggio alle 19:30. E veniamo al nostro appuntamento del lunedì. Allora, il pacchetto da 95 miliardi approvato dalla Camera americana, su cui effetti benefici o meno si sta discutendo tutto il mainstream e non solo, ha completamente però messo in sordina altre questioni probabilmente più importanti, anzi molto più importanti in realtà, che adesso andiamo a far emergere, analizzare assieme ai nostri protagonisti dell'appuntamento del lunedì con i fatti principali di politica internazionale. Quindi do il benvenuto a Giacomo Gabellini e
Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Ciao
benvenuto a Stefano Orsi. Ciao Stefano.
Carlo, ciao Giacomo, buongiorno a tutti.
Allora, Giacomo, si è creato un vero e proprio effetto domino globale a livello di misure e ritorsioni economiche, no? Si sta assistendo a delle dinamiche che sono abbastanza taciute, sottaciute, ma andiamo ad analizzarle perché è molto, molto interessante.
Beh sì, direi che sul fronte delle sanzioni in particolare c'è un grande fermento, perché abbiamo visto la banca russa VTB, che è una delle principali banche russe, sottoposte a sanzioni fin dal 2022, sanzioni euro-statunitensi, che in questi giorni si è rivolta a un tribunale di San Pietroburgo e ha ottenuto, per esempio, la confisca dei 400 e passa milioni di beni riconducibili a JP Morgan Chase in Russia. Dopodiché, anzi, parallelamente, allo stesso tempo, abbiamo visto che il governo russo ha nazionalizzato alcuni stabilimenti dell'Ariston, italiana quindi, e della Bosch tedesca in Russia. E la Russia fino ad ora aveva in buona parte evitato di assumere atteggiamenti di questo genere, ma ha deciso di passare all'azione attraverso una serie di mosse che hanno suscitato, diciamo, l'irritazione delle controparti occidentali, comprensibilmente da un certo punto di vista, ma in maniera del tutto sconclusionata, se si segue un filologico decente, perché secondo me vuole inviare un segnale. Nel momento in cui si parla di procedere alla confisca definitiva dei 300 miliardi di dollari di valuta pregiata che la banca, che l'Occidente ha sequestrato alla Banca Centrale Russa, fondi che la Banca Centrale Russa deteneva presso istituzioni finanziarie occidentali, la Russia risponde per le rime e fa capire che è in grado di rivalersi in maniera pesante anche sugli interessi occidentali. E quindi credo che sia un po' questo il punto. Dal mio punto di vista, come dicevo prima, la reazione irritata di Tajani, abbiamo visto contro il provvedimento, l'iniziativa russa contro Ariston, secondo me manifesta il solito atteggiamento occidentale del doppio standard. Cioè, noi abbiamo proceduto con sanzioni senza precedenti, letteralmente, nemmeno durante la Seconda Guerra Mondiale si era proceduto alla confisca dei beni della banca centrale, e parallelamente al sequestro di beni riconducibili a singoli cittadini russi, unilateralmente e arbitrariamente giudicati come vicini al Cremlino, sebbene non ricoprissero alcun ruolo istituzionale. Quindi sostanzialmente è stata violata, e soprattutto senza chiedere il permesso a nessuno. Sono state misure unilaterali imposte dagli Stati Uniti e dai loro alleati occidentali senza consultare il sud del mondo e tutti gli altri paesi. Quindi, insomma, c'è stato un gravissimo danno, diciamo, di del cosiddetto ordine basato sulle regole di cui gli americani si riempiono costantemente la bocca, no? Accusando i cinesi russi di volerlo scardinare. Abbiamo via avuto un assaggio di cosa significava l'ordine basato sulle regole, cioè le stesse regole che sono state stabilite all'Occidente vengono violate dagli Stati Uniti e dai loro alleati per portare avanti i loro interessi e le loro strategie di politica estera, fondamentalmente. E questo ha portato a un effetto boomerang gigantesco, perché come dicevo prima, ha reso edotto il resto del mondo che gli Stati Uniti e i loro alleati erano nelle condizioni e nella disponibilità di violare il principio fino ad allora sacrosanto della proprietà privata, pur di conseguire i loro obiettivi. E quindi, se in quel momento, diciamo che in passato erano accadute cose del genere, perché abbiamo visto, per esempio, che al Venezuela non erano state restituite le sue riserve auree detenute presso la banca centrale inglese. Gli Stati Uniti avevano confiscato circa 8 miliardi di dollari di beni riconducibili alla banca centrale afghana. Ma nel momento in cui tu ti rivolgi, ti rivali in maniera così pesante contro la Russia, stai cambiando le regole del gioco. E
Sentiamo,
quindi.
sentiamo Giacomo un attimo anche Stefano, adesso facciamo intervenire Stefano. Tra l'altro, confermami un attimo, Tajani ha convocato, è stato Tajani che ha convocato l'ambasciatore russo per chiedere spiegazioni mi sembra, della confisca, diciamo, di Ariston. Se non sbaglio, confermami semplicemente, l'ambasciatore ha detto che questa è diciamo, una reazione alle sanzioni in pratica, no?
Esattamente, una misura speculare.
Misura speculare, ecco. Va bene, l'Europa che non tocca palla ha fatto qualcosa, insomma, ha fatto il massimo che era in grado di fare, insomma, in questo momento da parte di Tajani. Stefano.
Ma mi corregga Giacomo se sbaglio, ma sembra più una sorta di commissariamento o di affidamento alla Gazprom Elettrodomestici, di fatto, gli stabilimenti Ariston e anche Bosch, quindi russi. E la cosa strana è che sull'articolo che avevo letto su ANSA citavano il fatto che era una misura inattesa, di cui non ci si aspettava. Non si capisce il motivo o altre cose,
Sono
insomma,
così,
una forma
come si dice in questi casi, sono caduti dal pero?
caduti dal pero, ecco, cioè, non riesco a capacitarmi del fatto che si pensasse che di fronte a misure occidentali, diciamo senza precedenti, come appunto il sequestro dei beni del fondo sovrano russo, la Russia no, o dei cittadini privati, la Russia non avrebbe dovuto procedere ad un'analoga misura contro le industrie occidentali. È qualcosa di allucinante. Abbiamo assistito addirittura all'abbandono formale di impianti da parte delle aziende occidentali a causa delle sanzioni occidentali e la Russia che le acquistava dopo tempo a un euro, per dire, come gli impianti della Renault o quelli di altre aziende, che adesso sfornano automobili con marchi storici sovietici. Stessa cosa faranno con gli impianti degli elettrodomestici che erano stati costruiti là, a volte chiudendo quelli occidentali, originali, e adesso sforneranno elettrodomestici. Finalmente così l'esercito russo avrà modo di estrarre altri microchip dalle lavatrici prodotte, in modo da poter tirare avanti la catena di produzione dei missili ipersonici che assolutamente necessitano di microchip presi dalle lavatrici, ecco, come ci ha insegnato la von der Leyen.
Certo, cerco di star serio ovviamente. Giacomo, dovevi ancora aggiungere delle osservazioni al tuo ragionamento, alla tua analisi, perché poi tra l'altro si sta creando un effetto domino. Adesso abbiamo parlato solo della reazione, diciamo, della Russia, no? Ma si sta creando un effetto domino anche in altri paesi.
È chiaro, perché queste sanzioni, come dicevo prima, hanno avuto l'effetto di rendere edotto il resto del mondo del fatto che in questo caso era il turno della Russia, ma rapidamente sarebbe potuto essere il turno di qualche altro paese, Cina, Arabia Saudita, India, eccetera. E quindi si è assistito a un'accelerazione di processi che erano già in atto, come per esempio quello relativo alla creazione di circuiti per i pagamenti transnazionali alternativi allo SWIFT, che è dominato dall'Occidente, e soprattutto all'impiego di valute alternative al dollaro per gli scambi bilaterali tra i vari paesi. Naturalmente, come c'era da aspettarsi, Russia e Cina sono in testa a questo processo, lo stanno letteralmente portando avanti, trascinando con le loro forze. E basti pensare che qualcosa come il 70-80% dell'interscambio tra Russia e Cina è regolato nelle rispettive valute, quindi in rubli e yuan RMB. La Russia regola l'85% dei propri scambi con i membri del BRICS in valute nazionali, quindi rupie, eccetera, eccetera, eccetera. Soprattutto, ma di fronte a un pericolo di questo genere che si profila per gli Stati Uniti, perché come sappiamo l'economia statunitense dal punto di vista è fortemente deindustrializzata e quindi dipende in buona parte dalla centralità che il dollaro riveste nel commercio mondiale e come valuta di riserva internazionale, quindi anche il mercato, diciamo, obbligazionario di titoli di Stato è uno strumento per richiamare capitali da tutto il mondo molto importante per gli Stati Uniti. Però ciò nonostante gli Stati Uniti continuano ad abusare dell'arma sanzionatoria. Abbiamo visto proprio in questi giorni che hanno minacciato letteralmente di nuove sanzioni, hanno imposto nuove sanzioni all'Iran per la rappresaglia che ha sferrato contro Israele. Hanno minacciato il Pakistan di sanzioni perché sta intensificando l'interscambio con l'Iran. Hanno minacciato la Cina di nuove sanzioni perché sta anch'essa incrementando i volumi delle importazioni di energia dall'Iran e sta intensificando l'interscambio con la Russia di attrezzature e equipaggiamenti a doppio uso che possono essere impiegati a scopi civili o militari, ma che comunque, questa è la versione statunitense, sostengono lo sforzo bellico che la Russia sta sostenendo in Ucraina. E quindi hanno minacciato anche la Cina di sanzioni, cioè, a parte
scusami Giacomo, ma è una strategia questa qui degli Stati Uniti o no? Non è una strategia.
No, è il fatto che quando tu in mano hai soltanto un martello, ogni problema tende ad assomigliare ad un chiodo, no? E quindi usi l'unico strumento che tu ritieni di avere a disposizione per cercare di ottenere dagli altri l'allineamento ai tuoi interessi. Il problema è che questo atteggiamento genera l'effetto esattamente opposto, perché il mondo non è più quello degli anni 90, che l'egemonia incontrastata statunitense non era messa in discussione da nessuno, ma c'è un atteggiamento da parte di tutta una serie di paesi nel mondo che manifesta un'insoddisfazione, un'indisponibilità a sottostare in maniera servile e passiva a quelli che gli Stati Uniti presentano come diktat. E quindi semplicemente questi paesi rifiutano e continuano a muoversi nelle direzioni che avevano prestabilito. E per un esempio secondo me clamoroso lo si è avuto svariati mesi fa, quando c'era in ballo una trattativa per l'acquisto degli F-35, i caccia F-35 da parte degli Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti dissero agli Emirati Arabi Uniti: sì, noi siamo disposti a vendervi gli F-35 a patto che voi rinunciate agli accordi già recediate, quindi dagli accordi già sottoscritti con Huawei per la costruzione della piattaforma 5G. Sì, la rete 5G. Gli Emirati Arabi Uniti per tutta risposta hanno detto: tenetevi pure i vostri aerei F-35 perché gli Emirati Arabi Uniti sono un paese sovrano che assume le proprie decisioni in completa autonomia. Il giorno dopo Huawei va avanti con la costruzione per la piattaforma 5G e gli Emirati Arabi Uniti si rivolgono alla Francia per l'acquisto di 80 caccia Rafale in alternativa agli F-35. Quindi questo è un esempio plastico, ma ce ne sono tanti altri. E sulla scia di questo processo, per esempio, si vede il Niger, che adesso sembra essere stato emulato anche dal Chad, dare sostanzialmente il foglio di via alle truppe statunitensi acquartierate sul territorio nazionale. Quindi gli Stati Uniti sono sfidati sotto una molteplicità di profili, molteplicità di aspetti da tutta una serie di paesi tutto il mondo, e tutto ciò che fanno è rilanciare con la stessa strategia fallimentare che hanno portato avanti finora.
Sì, chiaro il concetto. Stefano, Giacomo ha toccato tutta una serie di punti, lascio a te agganciarti a uno.
Una delle cose a cui stiamo assistendo, ad esempio per quanto riguarda le aziende cinesi che commerciano con la Russia, è il fatto che probabilmente l'interscambio diretto con la Russia passerà ad altre aziende, nel senso che quelle grandi aziende che commerciano anche con l'Occidente si possono mettere al riparo da sanzioni occidentali, cessando la collaborazione con la Russia, ma lasciando campo ad aziende che non commerciano con l'Occidente, che commerceranno esclusivamente con la Russia. In questo modo queste verranno sanzionate e le altre no, seguendo il discorso americano, perché loro sanzionano le aziende come hanno sanzionato Huawei e altre. Addirittura avevano fatto arrestare in Canada la figlia del socio di maggioranza. È una strategia che non ha effetti reali nei confronti della Cina o degli altri paesi. L'Iran, minacciare di sanzioni l'Iran è qualcosa che lascia fa veramente ridere, perché l'Iran è un paese che vive con sanzioni pesantissime dagli anni '80. Cosa gliene frega di altre, cioè cos'altro c'è da sanzionare contro l'Iran, mi chiedo. Il problema invece si pone per le aziende europee, perché se le sanzioni americane hanno un immediato effetto su tutta quella che è la catena logistica europea, che lavora in maniera importante proprio con la Cina, e questo significa per noi perdere canali commerciali importanti a causa delle sanzioni americane unilaterali contro la Cina, che i nostri governi sicuramente abbracceranno per servilismo nei confronti di Washington. Un altro aspetto legato al che se hai in mano solo un martello ogni problema, bellissima questa citazione di Giacomo, assomiglia a un chiodo,
degli attrezzi a tutta una serie di altri, esatto, pensioni, no? Però
ecco, nel caso, ma se ti resta solo quello, direi che sia uno degli aspetti del limite mentale che questa amministrazione ha dimostrato nei confronti di un mondo che non è più quello che ha visto tutta questa generazione di politici cinquantenni americane, parlo di Sullivan, Blinken e tutti gli altri, che si trovano ad affrontare un mondo che non è quello in cui sono cresciuti. Loro si sono formati politicamente negli anni 90, quando gli Stati Uniti erano la superpotenza nel mondo, i gendarmi, come si chiama, autodefinivano, i portatori di democrazia, cosa che fa solo ridere a citarla, e non capiscono il mondo che c'è oggi. Quindi parlano a vanvera di sanzioni quando è evidente a tutti che gli effetti più deleteri di questi sono sull'economia occidentale, cioè su chi le emana, che non su chi le riceve queste sanzioni. L'atteggiamento di Tajani è qualcosa che ha fatto veramente ridere, nel senso che convoca l'ambasciatore per chiedere conto, ad esempio, di una contromisura russa a fronte di misure occidentali. Cioè, è qualcosa che fa veramente. Chi avrebbe mai potuto immaginare che la Russia avrebbe usato la stessa arma contro di noi? Ecco, chi mai?
C'è da quasi domandarsi perché l'hanno usata solo adesso, tutto sommato.
Sì, tra le altre cose hanno usato sempre una certa attenzione, appunto perché se lo riservavano in caso venisse toccato, appunto, o a forte rischio, il fondo sovrano, ma ci sono anche tutta un'altra serie di ricadute che potrebbero avvenire in seguito tramite...
O magari hanno aspettato e hanno sperato in un rinsavimento della classe politica occidentale, che però non è arrivato, e alla fine hanno deciso di replicare, insomma, no?
Ma credo che si siano tenute buone delle armi da usare in futuro per non usarle tutte subito, ecco.
Sì. Sì.
Il problema qui è, appunto, credo, più legato ai dei limiti che la classe politica occidentale sta manifestando. Tenete presente che, ad esempio, mentre Blinken andava a minacciare i cinesi in casa loro, tra le altre cose, di ritorsioni per l'interscambio con la Russia, nel pacchetto ci sono i finanziamenti e le armi, quello che avete citato di 95 miliardi, armi e istruttori a Taiwan, che è una provincia ribelle della Cina unica, che gli Stati Uniti riconoscono ufficialmente come unica Cina. Ecco, ci terrei a questo aspetto. Quindi, con che autorità vai a minacciare qualcuno di ritorsioni quando in realtà tu stesso sei manchevole nei suoi confronti? Anzi, non solo. Questo atteggiamento degli americani ripercorre passo dopo passo il cammino seguito nei confronti della Russia, che ci ha portati allo scontro. E questa è la cosa che mi preoccupa di più, perché stiamo assistendo a delle provocazioni vere e proprie, degli atti unilaterali non basati su nessun diritto internazionale, che tendono a manifestare una volontà di prevaricazione e di umiliazione nell'interlocutore da parte degli Stati Uniti per imporre delle ritorsioni da parte loro nei suoi confronti, perché è ovvio che la Cina rifiuta un simile atteggiamento, e quindi le misure americane saranno obbligate, tra le altre cose. Ma questo ci porta a un altro scontro diretto alla fine, perché la via è quella ed è molto preoccupante.
Senti Giacomo, l'America minaccia o applica ritorsioni eccetera, però vanno sempre dopo in Cina, no? La visita di Blinken in questi giorni a Pechino, l'incontro con Xi Jinping, da notare che almeno nelle ultime 6-7 occasioni, forse anche di più, sono sempre stati gli americani che sono andati in Cina, no? Non il contrario, anche quello ha un significato forte, no? Di solito si va, quando due devono incontrarsi, se c'è un problema, qualcosa, c'è comunque chi ha bisogno che vada dall'altro, non è mai il contrario, no?
Questo è fuori di dubbio. Di fatto noi vediamo gli Stati Uniti che non riescono a uscire da quella mentalità coloniale e egemonica in cui sono intrappolati da un numero indefinito di anni. Di decenni, anzi, perché onestamente, se volessero concretamente ottenere qualcosa dalla Cina, come sappiamo, ci vuole una trattativa, prevede di raggiungere un punto d'incontro e quindi di cedere qualcosa in cambio di qualcos'altro a cui si tiene maggiormente. Invece arrivano in Cina e impongono, cioè pretendono di imporre una linea che la Cina segua. Quindi li hanno accusati nel corso degli ultimi mesi di avere concorrenza sleale, sostanzialmente di sovraccapacità produttiva che sfruttano per invadere i mercati mondiali e distorcere tutta la dinamica dei prezzi, e questo si ripercuote negativamente sulle classi politiche, sulle classi lavorative statunitensi, che se gli Stati Uniti vogliono trovare un responsabile per quello dovrebbero guardarsi allo specchio, se la classe dirigente degli Stati Uniti volesse trovare un responsabile anzitutto. Poi li hanno accusati di tantissime cose. Adesso, negli ultimi giorni, parlano da tempo di voler disaccoppiare le due economie, per esempio, identificano continuamente la Cina come una minaccia. Invitano il partner a limitare, a contingentare il commercio con la Cina, impongono dazi e sanzioni unilaterali nei confronti della Cina, a cui la Cina ha sempre risposto, quindi quelle della Cina sono sempre avvenute dopo l'iniziativa statunitense. Poi vanno in Cina e dicono a Pechino di limitare il commercio con l'Iran e di azzerare quello con la Russia, perché la Russia è il loro rivale. Cioè, quindi giustamente Pechino ha detto: benissimo, se è un vostro rivale, a me cosa, quale, io in che modo dovrei essere coinvolto in tutto questo? E poi soprattutto lo fanno dopo, si recano in Cina dopo aver votato quel pacchetto di aiuti collettivo che, come si diceva prima, prevede 8 miliardi di dollari per la zona dell'area Pacifico, buona parte dei quali vanno a Taiwan, no? Quindi è un atteggiamento del tutto sbagliato, a cui la Cina ha risposto per le rime. Diciamo che Xi Jinping è andato molto duro come la risposta, ha detto gli Stati Uniti non sanno, non riescono ancora a identificare un modo corretto di rapportarsi con le controparti e soprattutto con la Repubblica Popolare Cinese, e questo li porta a sbagliare tutto il resto dell'analisi e dell'approccio. Ha parlato addirittura come quando si infila una camicia, se si sbaglia da bottonare il primo bottone, poi si sbagliano tutti, no? E gli Stati Uniti devono cominciare a rendersi conto qual è il primo bottone da mettere, da collocare nella giusta asola. E se non riescono a far quello, tutto il resto li porterà a conclusioni e a scelte sbagliate e controproducenti. Quindi credo che di giorno in giorno i rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina stanno peggiorando a vista d'occhio. E vedere una diplomazia, una classe politica molto attenta al protocollo e a misurare le parole, i gesti, come quella cinese, perdere fondamentalmente la pazienza in maniera così conclamata, per cui se Xi Jinping, in attesa che arrivi Blinken, confida un suo vicino, ma quindi questo quanto rimane qua? È evidente
sì, che lì c'è un filmato incredibile che circola in rete.
È evidente che c'è forte, c'è forte irritazione, un'irritazione che peraltro fa seguito a quella che la Cina ha manifestato nei confronti della Germania, perché Scholz è arrivato in Germania, ma è stato accolto dal vice sindaco di Chongqing, cioè, quindi non esattamente da una figura di altissimo spessore, poi è stato ricevuto anche da Xi Jinping, però come dicevo la Cina che è molto attenta a queste cose, il fatto che abbia inviato un personaggio
la
di...
forma e sostanza.
Ecco, vuol dire che la rilevanza che attribuisce alle relazioni con l'Occidente nel suo complesso e in due pesi massimi dell'Occidente come gli Stati Uniti e la Germania sta tutto sommando cambiando.
Sta cambiando, assolutamente sì, basta vedere le immagini, voglio dire, la prossemica dice sempre tantissimo, come sempre. Senti Stefano, il pacchetto di aiuti all'Ucraina che è stato votato quindi la scorsa settimana, secondo te può influire sull'esito del conflitto?
Potrebbe influire sulla durata al massimo, nel senso che darà un po' di ulteriore ossigeno all'Ucraina, diciamo che è un accanimento terapeutico, ecco, cioè mantieni in vita artificialmente un paziente che è di fatto deceduto. Il problema
a distanza
grosso...
di una settimana nel nostro appuntamento confermi quindi la diagnosi, diciamo.
Assolutamente sì, ripeto, questi pacchetti sono conformati sul permettere all'Ucraina di assestare qualche colpo importante, ma mediatico più che altro, alla Russia con l'uso di Storm Shadow e altro. Infatti ne stanno chiedendo da più parti anche l'invio da parte dell'Italia. Siamo sempre lì, cioè ci impoveriamo di capacità difensiva per sostenere una causa che non è la nostra. E da un lato le elezioni europee e dall'altro le elezioni americane cercano di far campare ancora l'idea o la speranza che l'Ucraina possa fermare in qualche modo la Russia, l'Ucraina barra la NATO, per riuscire a limitare i danni di scelte politiche totalmente folli che ci hanno portato quindi sull'orlo di un conflitto ancora più vasto, che ripeto non è del tutto escluso ancora, ci sono ancora segnali che indicano un pericolo di un'escalation, le ultime dichiarazioni del presidente Orban hanno ribadito ancora che c'è una forte volontà da parte di alcuni paesi di inviare direttamente, ufficialmente, truppe in Ucraina. Gli articoli delle riviste di settore occidentali che minimizzano gli eventuali rischi di invio di truppe ci presentano uno scenario ancora estremamente preoccupante dal lato escalation. Però questa fornitura non presenta le caratteristiche necessarie a un paese per poter vincere un conflitto, che passano necessariamente dalla capacità di produrre le risorse di cui si ha bisogno, e l'Ucraina non ce l'ha più da molto tempo la capacità di produrre, l'Occidente da parte sua anch'esso non ha tutta la NATO messa insieme, non ha al momento gli strumenti per produrre di più e nella misura sufficiente per permettere all'Ucraina di prevalere nel conflitto, anche perché l'Ucraina sta palesando evidenti limiti causati dal degrado della capacità operativa delle sue unità sul fronte. E questo perché ha perso via via tutti quei soldati ben addestrati in questi 10 anni dall'Occidente, coloro che avevano la volontà reale di combattere, perché addestrati appunto per questo scopo, e che essendo impiegati sempre al fronte in questi 2 anni rotti di guerra, sono andati via via morendo, scomparendo dal campo di battaglia, risultando dispersi come molti, troppi soldati ucraini risultano, o addirittura disertori quando non si sa come giustificare l'assenza di notizie dei cari dal fronte per i loro congiunti. Ecco. Questo è un problema gravissimo. Il pacchetto non risolve questi problemi, il pacchetto prolunga un'agonia. Il pacchetto serve a fini politici occidentali, molta di quella parte, tra l'altro, dei finanziamenti sono in ordini per l'industria militare occidentale, principalmente americana, quindi, che serviranno ai fini interni dell'economia per giustificare il fatto che si sostenga un paese, tra le altre cose, dove il nazismo viene celebrato, perché l'altro giorno celebravano addirittura l'anniversario della nascita del battaglione delle SS ucraine, quindi stiamo veramente alla follia. Non è una bella situazione e vedremo purtroppo, e lì dovremo prepararci, dei colpi eclatanti che l'Ucraina cercherà di assestare affinché i media occidentali possano dichiarare che i soldi che sono stati investiti e gli armamenti che abbiamo inviato sono stati ben spesi e ben investiti. Quali, ma in realtà,
questi colpi eclatanti, Stefano?
Innanzitutto colpire pesantemente qualche città russa, poi colpire la Crimea, e quindi indico anche lo stesso ponte di Crimea, perché sarebbe un impatto mediatico enorme, e le forniture appunto di missili a lunga gittata che stanno avvenendo appunto prima del 9 di maggio ci indicano che ci sia questa volontà di arrivare a questo tipo di scontro. Ecco.
Sì. Senti, correggimi se sbaglio, nel caso i principali paesi europei inviassero le truppe, no? Le loro truppe, no? Perché qui il problema, come giustamente con i numeri evidenziavi prima, mancano proprio i soldati a questo punto, no? Se anche Francia e Inghilterra, che hanno i due maggiori eserciti in Europa a livello numerico, inviassero loro truppe, sarebbero, correggimi, ripeto se sbaglio, alla fine sarebbero, la somma farebbe circa un quarto della forza, diciamo, militare, numericamente parlando, della Russia.
No, in realtà sarebbe molto meno, perché se anche tenessimo presente i numeri degli eserciti occidentali, le unità che però possono essere realmente inviate al fronte sono numericamente molto al di sotto del numero complessivo degli facenti parte dell'esercito, perché dobbiamo tenere presente quelle che sono le unità realmente operative in combattimento e quindi che possono operare sul campo, e quelle invece che si occupano di logistica. Il numero complessivo delle forze armate comprende tutti, ma sono in rapporto di 1 a 5. E quindi, certo, per sapere quali sono le unità operative devi dividere quel numero per 5 e poi tra questi devi selezionare quelle unità che realmente possono essere inviate, perché una parte deve restare nel paese comunque, è chiaro. Sì. E quindi i numeri non sono superiori, ad esempio, complessivamente come corpo di spedizione ai 20.000 uomini per la Francia, l'ha detto anche il capo di Stato Maggiore francese, e attenzione, 20.000 compresi quelli che si occupano della logistica dei combattenti, attenzione.
Quindi diciamo, ragionando anche proprio in ottica di un'entrata, diciamo, in guerra dei paesi europei che forniscono i loro eserciti, anche da un punto di vista numerico, su questo aspetto qui non c'è partita, insomma. Ecco, questo
No, per ora no, assolutamente.
Cioè, all'Occidente, o meglio, agli Stati Uniti, rimane solo che l'escalation da questo punto di vista qua, diciamo, ragionando in quella logica lì. Ecco.
Ma quando io mi preoccupo però... Ovviamente. Della percezione che i politici hanno di questi problemi, perché se avessero avuto una reale percezione di questa situazione, si sarebbero imbarcati in questa vicenda, oppure gli sono state forniti dati errati sulle capacità russe, sull'industria russa, sulla produzione bellica, perché noi abbiamo visto nei giorni scorsi presentare un nuovo stabilimento di produzione di carri armati in Russia, ad Omsk, una produzione di 78 carri al mese, che equivale a circa 900 carri armati all'anno. Ecco, se noi prendiamo il piano di produzione di carri armati per la 8 Melara fornito dalla Meloni, dal governo italiano, si parla di 270 carri circa in 12 anni.
Sì. D'accordo, tutto chiaro. Senti, Giacomo, io volevo ritornare al pacchetto approvato la scorsa settimana dalla Camera americana, 95 miliardi in totale, di quali 61 mi sembra per l'Ucraina, no? E, cioè, quello che sembra apparentemente inspiegabile, ma tutte le cose hanno un loro perché, è stato... diciamo la giravolta di Trump, e quindi che ha dato il via libera ai suoi senatori, in pratica alla Camera, presenti alla Camera, salvo un'eccezione, salvo una minoranza, insomma, che hanno reso possibile l'approvazione, no, del pacchetto. Ecco, quali possono essere le motivazioni di questa cosa che sembra, ho sentito anche interviste in America, hanno deluso molto anche l'elettorato, no, di Trump, dei repubblicani, no?
Sì, ma in vista delle elezioni bisogna accontentare non solo e non tanto l'elettorato, specialmente negli Stati Uniti, quanto i grandi centri di potere, le lobby, che attraverso il denaro riescono a condizionare l'esito delle elezioni. Per cui dietro, per esempio, questo pacchetto si muovevano due lobby molto 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 potenti, quella israeliana, la Israel Lobby, e quella riconducibile al complesso militare industriale statunitense, soprattutto quest'ultima, che vede attraverso il piano di fondi destinati all'Ucraina, come ha giustamente sottolineato Stefano, in realtà il 90% non uscirà dal paese, perché andranno semplicemente a ricostituire le scorte e i nuovi sistemi d'arma, e quindi, insomma, nuovo denaro sonante per il fondo monetario e per il complesso militare industriale, insomma. Poi c'è anche un'altra lettura, e naturalmente il Partito Repubblicano, come non è mai stato esattamente insensibile agli interessi del complesso militare industriale. Poi c'è un'altra chiave, e naturalmente, come ho detto, c'è anche la Israel Lobby, che naturalmente ha bisogno che in vista dell'offensiva di Rafah venissero consegnati alcune tipologie di armi, in particolare proiettili d'artiglieria, perché Israele ne ha effettivamente bisogno. Ma poi c'è anche un'altra chiave di lettura, cioè Trump, ricordiamo che ha in corso non so quanti procedimenti, 80 o 81 di procedimenti tra penali e civili di vario genere, per una molteplicità di incriminazioni, dal caso Stormy Daniels al tentativo all'assalto a Capitol Hill, all'aver gonfiato il valore di alcuni suoi immobili per questioni fiscali, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, il suo impero è fortemente insidiato. I suoi interessi economici, la sua famiglia, perché ricordiamo che sono stati tirati in ballo anche alcuni suoi congiunti negli affari di Trump, sono messi fortemente, fortemente in pericolo. Per cui c'è la possibilità che Trump abbia ceduto, abbia voluto inviare un segnale, diciamo, di tregua, non saprei, avesse comunque cercato un accomodamento su una serie di questioni pur di ottenere un aggancio, diciamo, un via libera da parte di questi di questi centri di potere che cercano insistentemente di estrometterlo fondamentalmente dalla corsa alla Casa Bianca. Naturalmente questa è soltanto un'ipotesi, ma gli Stati Uniti non sono nuovi a dinamiche di questo genere, tutt'altro. Diciamo che il ricatto, l'uso spudoratamente politico della giustizia, eccetera, sono caratteristiche ormai consolidate di questo sistema.
Sì, Stefano, cosa ne pensi?
Guarda, per quanto riguarda Trump, io credo che ci sia un rischio notevole di vedere una sentenza che causi grossi problemi interni agli Stati Uniti. L'altro giorno leggevo appunto sul Washington Post che i processi proseguono, e da questo punto di vista non so come andrà a finire, sinceramente. È una situazione che ha dei rischi potenziali notevoli. Spero che non vogliano arrivare a una prova di forza finale con l'esclusione direttamente dalla presidenza di Trump.
Sì.
C'è tutta una serie di movimenti messi in moto negli Stati Uniti che stanno manifestando un aspetto di violenza nei confronti della popolazione da parte delle forze dell'ordine, delle autorità.
Vediamo nei college, per esempio.
Esatto, e delle autorità che non ha precedenti proprio nelle proteste contro la guerra in Vietnam, quando addirittura la Guardia Nazionale fu chiamata a sedare le proteste nei college, nelle università, e sparò sugli studenti. Quindi ricordiamoci che il faro della democrazia nel mondo negli anni 60 massacrava i propri cittadini che protestavano, il faro della democrazia, e adesso sta facendo quasi la stessa cosa. Anche allora iniziarono con violente proteste, abbiamo visto arrestare professori universitari, arrestare studenti, annullare le lauree addirittura che si andavano discutendo, ed è una serie di misure che sono realmente pesanti. Trump oltretutto sta cavalcando queste proteste, almeno ci prova, perché rappresentano quello che è una responsabilità diretta dell'amministrazione Biden contro la libertà dei propri cittadini. Se noi ricordiamo quello che è successo invece in ordine all'omicidio di come si chiamava quel cittadino ucciso dalla polizia soffocandolo,
Floyd.
Non era Rodney King, quello era quello di Los Angeles.
George Floyd.
George Floyd, e ci ricordiamo quello che è accaduto come movimento di massa organizzato ad hoc per danneggiare l'amministrazione Trump. Ora noi vediamo come la stampa quasi tende a minimizzare ciò che le autorità invece sotto l'amministrazione Biden stanno facendo contro i propri cittadini, ed è qualcosa che rivela veramente la falsità e la doppiezza dei media mainstream in America, che per dare contro a Trump avevano creato il caso di George Floyd. Ora ci tengo a precisare che non è che non siano stati uccisi in questi 4 anni cittadini di colore. Io ho visto un filmato dell'assassinio di una donna incinta di 25 anni da parte della polizia che la fermava per un furto minore in un supermercato. Ecco, nessuno ha protestato. Perché? Perché c'è l'amministrazione Biden. E quindi non se ne deve parlare di questi omicidi a sfondo razziale, no? Però sono continuati. E adesso che si protesta anche contro il genocidio portato avanti dal governo israeliano nei confronti del popolo palestinese, anche da questo punto di vista il silenzio è d'obbligo, e quindi le misure che il governo Biden contro la libertà di dimostrare dei propri cittadini vengono messe in atto, e la violenza è a tasso elevato, si sta zitti, si tace, però le proteste continuano. Siamo immaginiamo quasi cosa succederà 68. Se dovessero forzare la mano e bloccare la candidatura di Trump.
Staremo a vedere, la seguiamo settimanalmente, questa è la nostra, il nostro impegno anche. Veniamo a un ultimo punto, abbiamo pochi minuti, però io so che sarete molto esaustivi anche in un brevissimo tempo. Giacomo Netanyahu sta cercando di evitare che la Corte Penale, quindi siamo in Medio Oriente, sta cercando di evitare che la Corte Penale Internazionale spicchi il mandato di arresto nei suoi riguardi, e bisogna dire che a Tel Aviv si registrano manifestazioni molto molto partecipate che chiedono le elezioni anticipate, cioè quindi la rimozione in pratica di Netanyahu. Prego.
Sì, mi pare Netanyahu sta facendo ricorso a tutti i suoi canali, diciamo, di cui si avvale per esercitare pressione sugli Stati Uniti affinché questi ultimi facciano a loro volta valere la propria influenza per evitare questa prospettiva che per lui sarebbe un'onta, e per lui e per il paese è un'onta colossale. Sappiamo che Netanyahu ha una carriera, ha una capacità di condizionamento sugli Stati Uniti gigantesca, è uno dei referenti, dei punti di riferimento fondamentali dell'AIPAC, della punta di lancia della Israel lobby statunitense, e quindi ha modo di far valere i propri, diciamo, la propria influenza. Il punto è che in realtà potrebbe esserci dal punto di vista degli Stati Uniti e dell'amministrazione Biden in particolare la possibilità, diciamo, di scaricare tutta la colpa di quello che sta avvenendo, le responsabilità politiche, morali, eccetera, unicamente su Netanyahu, Gallant e Arzi Halevi, che è il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano. Insomma, sarebbe questa una strada da non scartare per gli Stati Uniti, visto che già hanno cercato di delegittimare pesantemente Netanyahu, invitando a Washington niente meno che Benny Gantz, che ex capo di stato maggiore, membro dell'opposizione, membro del gabinetto di guerra, identificato da molti come il più accreditato successore e avversario di Netanyahu. Quindi l'amministrazione Biden sta da tempo cercando di danneggiare l'immagine di Netanyahu, screditarlo, minare la sua autorità, ma non ci è riuscita. Questo potrebbe essere una buona, diciamo, insomma, un buono strumento per riuscire a farlo. Il punto è che già che l'opinione pubblica mondiale, larga parte di essa, percepisce quello che sta avvenendo a Gaza come un genocidio perpetrato da Israele, questo sarebbe proprio il riconoscimento formale di quello che molti pensano, insomma, quindi un danno d'immagine gigantesco per lo Stato di Israele.
Per lo Stato di Israele, assolutamente. Stefano, a te l'analisi conclusiva.
Dunque, la Corte Internazionale di Giustizia, in questo caso, ha dimostrato o sta dimostrando comunque una certa capacità di manovra all'interno del peso delle pressioni statunitensi o occidentali che tendono a coprire i crimini israeliani. Ricordiamo che a gennaio aveva sentenziato scagionando totalmente la Russia, ad esempio sul caso dell'MH17, che quest'estate a luglio saranno 10 anni dall'abbattimento di quel volo. Quindi ricordiamo, è stata scagionata completamente la Russia, rimane un solo altro attore nella vicenda che potrebbe aver causato l'abbattimento. Però non hanno detto nulla, l'hanno lasciato intendere. E poi sulla vicenda anche dello sponsor del terrorismo, anche da quel punto di vista la Russia è stata assolutamente scagionata dalla Corte Internazionale di Giustizia. Adesso si trova a dover discutere appunto la richiesta di arresto. Ricordiamo i precedenti. Allora, c'è stato un pronunciamento della Corte Internazionale di Giustizia che non ha escluso il genocidio, cosa che invece la difesa israeliana chiedeva fermamente, e ha fissato tutta una serie di punti necessari a fermare il fuoco, perché sebbene non avesse esplicitamente intimato il cessate il fuoco alla parte israeliana, aveva posto l'obbligo invece di ottemperare a una serie di punti che di fatto, se applicati da parte del governo israeliano, avrebbe portato al cessate il fuoco. Ora, il governo israeliano era anche tenuto a relazionare la Corte di Giustizia Internazionale ogni 30 giorni sull'applicazione di questi punti. Se non l'ha fatto, o se ha omesso di ottemperare a questi punti, la richiesta di arresto da parte della Corte nei confronti non solo del presidente Netanyahu, ma anche di alcuni membri del governo, diventa più vicina e diventa una reale possibilità. Netanyahu dice questo sarebbe un pericoloso precedente. No, ce ne sono già stati altri di precedenti riguardo questi punti. Anche con molta facilità la Corte Internazionale di Giustizia, anche laddove non c'erano evidenze tali come nel caso di Netanyahu, ha emesso delle ordinanze d'arresto, dei mandati d'arresto internazionali. Ricordiamo solamente il caso della Russia, ad esempio. Dove oltretutto c'è stata una discussione estremamente breve su questa scelta, su questa opzione. E quindi noi ci troviamo di fronte a una possibilità estremamente concreta nei confronti del governo israeliano. Vediamo come reagirà, ma certamente la soluzione del problema non passa solo dalla sostituzione di Netanyahu. Netanyahu è parte di un problema molto più complesso, che riguarda la soluzione di un paese che è senza confini definiti, perché tende a volersi espandere in ogni modo, e passa dall'attuazione delle risoluzioni dell'ONU che fissavano i confini invece dello Stato palestinese e che non sono stati rispettati a causa dei continui insediamenti illegali da parte di Israele nei territori occupati della Cisgiordania.
Certo, staremo a vedere gli sviluppi, anche perché, come dicevi, la situazione lì è molto complessa, dove Netanyahu non è l'unica figura che mette in difficoltà anche gli Stati Uniti o la figura problematica, perché alcune settimane fa ricordiamo che proprio il citato da Giacomo Benny Gantz era stato di fatto convocato a Washington, perché probabilmente stavano valutando un possibile sostituto, ma lui ha dichiarato che nell'eventualità porterebbe avanti le politiche di Netanyahu. Quindi la situazione è molto molto difficile e complessa. Nel frattempo proseguono le manifestazioni, come dicevo prima, a Tel Aviv, che chiedono le nuove elezioni, quindi di conseguenza la rimozione di Netanyahu. Staremo a vedere. Siamo in chiusura, io ringrazio per le preziose, come sempre, come ogni lunedì, analisi, informazioni, Giacomo Gabellini. Ciao Giacomo.
Ciao Carlo, buonasera a tutti.
Grazie. E grazie a Stefano Orsi, grazie Stefano anche a te.
Grazie Carlo, grazie Giacomo, buonasera a tutti.
Grazie, grazie a tutti voi, amici ascoltatori. Thank you.